Ciao, ciao a tutti, come va? Come va? Tutto bene? Gio? Gio, che sta a
Secondo,
fa?
arrivo subito.
Niente, abbiamo Bob il costruttore qua praticamente. Vabbè, Gio, è iniziata la live, è finito il
Ah, è già
countdown.
iniziata?
Eh
Scusa, un
sì.
secondo. Un'ultima vita, aspetta.
Vabbè, ragazzi, intanto come va? Come va? Voi in
Continuo
chat,
dopo.
cioè,
Continuo
è
dopo.
finito?
Allora, ciao ragazzi.
Cioè.
No, sto ancora a metà, Tommy. No, non... roba, non so come raccontarla perché sono troppo emozionato. Non so se ho incontrato il me stesso dal futuro, che è tornato
Vabbè,
indietro nel
niente.
tempo e
Ragazzi,
mi ha
l'abbiamo
chiesto di
perso.
costruire una macchina. No,
È stato
no,
bello finché è
ragazzi,
durato.
ho le prove. Il me stesso del futuro è tornato indietro nel tempo, mi ha chiesto di costruire una macchina del tempo
A parte che
per
stai.
andare.
No, stai distruggendo 5.000 regole dello spazio-tempo. Cioè, Avengers
Io sto a parlare
Endgame.
qua, sto a parlare con te ancora.
Smetti? Stai molto.
Tommy,
Fammi vedere queste prove. Dove stanno queste
guarda,
prove?
guarda, eccomi, sono io.
La sua pratica è bloccata, 87enne si presenta con il fucile alle poste.
Sì, è lui, sono io. Era irritato per i ritardi della liquidazione del biglietto postale contestato con la moglie defunta. E all'arrivo dei carabinieri è stato lieve malore, è stato corso denunciato. Ma ha detto, mi raccomando, fai una macchina del tempo, così poi io potrò tornare indietro da vecchio e potrò estinguere i libretti postali. È lui, sono io.
Cazzo.
Una cosa però mi manca, ragazzi. Non ho trovato. Mi ha detto che nel futuro dove sta lui, che poi sono io, però non me lo ricordo adesso. Non ci sono più le. Cioè fanno. Cerca delle cose. Quelle che si mettono nel computer per giocare ai videogiochi. Come si chiamano?
Schede grafiche, dice.
Sì, mi dice che c'era ai miei tempi un'azienda semi sconosciuta che ne
Ah,
produceva. Non
sì, Nvidia,
so se ti
Nvidia.
ricordi. Ma tu
Nvidia,
la
non la
conosci?
conosci? L'ho sentita nominare, sì. Federico Bidone, mi sa che la conosce.
Ah, ok, quindi tu la
Vabbè.
conosci. Quindi si
Sì,
possono
però
trovare.
Repubblica dice semi sconosciuta, effettivamente, forse è così.
Forse non è la stessa. Cioè, magari non lo
Non
so.
lo so, cioè,
Chiediamo in
io.
chat se qualcuno lo conosce.
Sì,
Perché.
conoscete Nvidia voi ragazzi, perché Rampini effettivamente dice che è semisconosciuta.
Sì.
Nvidia, ma
E vi
che
garantisco, ragazzi, c'è cioè questa qui. Fra 50 anni, quando 40, perché 40, da quell'età del futuro, mi dice che varrà addirittura forse qualche milione di euro in borsa. Quindi io vi dico subito,
minchia.
ragazzi,
Io ci
io
metterei subito un
un
cippino, no? Investimento.
cippino ce lo
Magari,
metterei, sì.
secondo te, accettano seed investment? Cioè, ma io
Non lo so se.
5.000 euro così ce li metterei
Sì,
se.
dai, proviamo. Chiediamo se vengono al tank. Che dici?
Può essere, beh, sarebbe figo. Cioè, comunque stiamo un po' citando perché già sappiamo che in futuro saranno
Vabbè, però
un'azienda.
non penso adesso sull'insider trading, non penso che contemplino viaggi nel tempo, per cui
No,
siccome
infatti. Vabbè, allora
un po'
senti,
di edge informativo.
tu
Ok.
continua,
Sì,
finisci la
vado.
macchina del tempo e io continuo con i ragazzi intanto che,
Ok,
insomma, le priorità
però
mi
è che
sembrano.
sono rimasto fermo. Vabbè, aspetto
Ah,
che arrivino
giusto.
gli ordini da questi
Vabbè.
qua.
Arriverà Nvidia, insomma, prima o poi arriveranno,
Ok.
anche se è semisconosciuta,
Sì.
qualche ordine arriverà.
Ciao ragazzi, ciao a tutti.
Ciao a tutti, come
Ciao a tutti,
va?
niente, niente, non ce la facciamo a essere seri. Vabbè,
Vabbè, uno
pazienza.
ci prova, però, insomma, finché dura, finché ci divertiamo anche noi, va bene. Però in realtà questa domanda su Nvidia te la volevo fare, no? Ma siamo noi forse un po' snob, un po' radical chic? Questa cosa del Nvidia sconosciuta,
Oddio,
quanto è
dai, dai,
divertente.
onestamente, onestamente può essere semi-sconosciuta Nvidia, cioè a chi? Cioè chiunque ha un
No,
computer ha sentito parlare di Nvidia.
stavo facendo un po' l'avvocato del diavolo, però effettivamente, soprattutto dopo lo spike in borsa degli ultimi giorni, penso che è entrata nelle top 100 aziende per market
Come
cap, penso
top,
di sì.
tipo sesta o settima,
Infatti è
è una
tipo
delle, tipo la quinta che vale un
abbondantemente,
billion, un trillion.
no?
Sì,
Quindi se mi
però
sconosciuta.
sai che forse in realtà la domanda è interessante perché ci mostra quanto siamo in una bolla, no? Tu dici, ma come? Allora anche Facebook, no? Perché Facebook lo sanno anche i boomer che non sanno neanche come è fatto il computer che c'è sotto, mentre invece Nvidia è già un termine più tecnico. Probabilmente mio padre non sa che scheda
Sì,
video
cioè
ha,
magari hanno
Zoom.
visto l'adesivo sul laptop, no? Però non hanno idea di
Però
che cosa voglia dire, forse.
non ti sanno dire che cosa produce, certo.
Ok, quindi può darsi, o magari ecco, nel mondo delle aziende che valgono un trillion è onestamente la più sconosciuta.
Sì, poi qua ci dicono giustamente, prova a chiedere a una classe di lettere. Quello è un sample size. Filosofia, possiamo chiedere. Anzi, no, filosofia adesso hanno capito che forse possono trovare lavoro con l'AI, quindi Nvidia ormai la conosceranno.
Sì, ok. I radical shift di Repubblica lo conoscono e noi saremo i boomer di domani, Tommy. Lo so,
L'abbiamo
accettiamolo,
visto,
accettiamolo.
insomma, tu con 87 anni che vai col fucile alle poste, diciamo
Ma sì,
che
e
non è una
quindi
bella fine.
mi fa pensare che sto libretto me lo porterò con me, tipo Highlander. Ne resterà
Vabbè.
solo uno, quello che ho intestato, tra l'altro.
È un cimelio, è un
È un
residuo di guerra.
artefatto.
Sì.
Dai, passiamo agli argomenti. Che io sono De Fiano De Romano qua. Che mi dite se è già boomer? Andiamo, parliamo di cose da giovani. Dai, parliamo di queste cose da giovani.
Cose da giovani, tipo rischio esistenziale sul fatto che l'AI ci potrebbe far estinguere tutti?
Ah, sì. Questo è molto interessante. È molto interessante. Cosa è successo? Un paio di giorni fa, Sam Altman, ma in maniera congiunta con altri leader nel mondo AI, da DeepMind, Stability AI, e se scrolli un po' giù si vede che hanno rilasciato uno statement congiunto di sole 22 parole, che dice: Mitigating the risk of... Aspetta! Su, leggiamo. Mitigating the risk of extinction from AI should be a global priority alongside other societal scale risks such as pandemic and nuclear war. Fine. Questo è uno statement che hanno firmato, se vediamo sotto Sam Altman, Demis Hassabis, Hemad Mostash, Mr. Money Mustache, credo anche lui, Kevin Scott, cioè diciamo il mondo Microsoft, Stability, DeepMind, OpenAI,
Tutta
e
gente che
tra le
lavora con l'AI.
notable omissioni c'è Elon Musk, strano perché Elon Musk firma a giorni alterni, cose del genere, la lettera dello stop di 6 mesi l'aveva firmata, questo qui no, ok. E il mondo Meta. Come
Sì,
dovremmo interpretare questo evento? Dicevi?
manca Giorgio Cognome, sì, come dicono in
Manca
chat.
Giorgio
No.
Cognome. Manca Giorgio Cognome. Vediamo, se mi chiedono io firmo, io firmo.
No, sicuramente è interessante, molto sintetico, quindi quello lo rende anche forse più potente. Da una parte sembra veramente che adesso che si siano stabiliti come leader di mercato, stiano cercando di mettere un po' i freni.
Ah,
Queste tipo di
ok.
dichiarazioni forse prima non le avevo viste da parte loro, arrivavano da altri, non lo so
Ah, può
se.
darsi che significa un po' come firmiamo l'accordo che soltanto 5 nazioni hanno l'atomica, un po' questi accordi del genere,
Eh sì, una volta che ce l'hai ti fa comodo, no?
se gli altri la fanno è
Restringere.
pericoloso, però noi 5 o 6 che ce l'abbiamo ce la teniamo.
Sì,
Non lo
diciamo,
so,
questa è
dai.
una riflessione un po' cinica. Da un punto di vista invece dell'esistenza umana, tra i due io sono sempre stato quello un po' più dismissivo di queste tematiche, di queste critiche, forse a torto. Cioè dicevo, ok, tutta questa paranoia sull'AI. L'impatto che avrà, però effettivamente riflettendoci, uno vede che questa è una delle cose che potrebbe avere un impatto estremamente negativo sulla nostra società e quindi ha senso magari rallentare un attimo per ponderare bene le nostre decisioni.
Vedo che in chat c'è gente, come dire, il clima è che si teme che onestamente prima lanciano il sasso e poi terrorizzano la gente, è come se dire: ah, adesso avete fatto l'errore, è colpa vostra. In realtà trovo che sia comunque un atteggiamento, se fosse originale, se fosse onesto intellettualmente, può anche essere maturo, dire lancio un'azienda che fa queste cose e poi cazzo mi accorgo che potrebbe essere pericoloso. Però come fai a capire se uno statement
Sì.
firmato da Sam Altman è scritto dall'ufficio PR con 50 persone, se ha dei motivi, se ha vari layer di interpretazione per fare lobbismo da una parte? Quanto ci credo che un leader di un'azienda che sta crescendo, che assume migliaia di persone, possa dire una roba del tipo: ragazzi, sospendiamo tutti a casa, ciao, rinunciamo a essere la persona più famosa del mondo, magari fra un po'? Non lo so, Tommy, come la vedi?
Cioè, da Il fatto è che loro comunque le potenzialità di GPT-3 le conoscevano già da anni, no? Perché era già in giro. Alla fine quello che ha dato il là a tutto questo clamore è stata la messa in modalità chatbot di un modello anche depotenziato, a quanto sembrerebbe, di quello che già esisteva prima. Quindi non lo so, sicuramente nessuno si sarebbe aspettato un'attenzione, una diffusione così rapida di questa tecnologia da un momento all'altro, quindi questo potrebbe aver svegliato le coscienze sicuramente. Però ecco, dall'altra parte non è che hanno trovato le AI. Cioè,
Chiaro,
ecco, questo
chiaro.
ti volevo chiedere, cioè, quando tu pensi a rischi per la società dovuti allo sviluppo dell'intelligenza artificiale, a cosa pensi? Perché a me sembra che ci sia una fetta di persone che pensa immediatamente diventerà più intelligente di noi e ci cancellerà dalla Terra perché non saremo più necessari. Io quello step ancora non riesco a farlo. Cioè, io mi fermo al, ok, l'impatto che avrà sul mondo del lavoro, quanto tempo ci vorrà per ribilanciare tutto quanto e quante
Beh,
persone verranno colpite nel processo.
chi pensa in grande pensa a quello, alla prima versione che tu hai detto. Se vedo Eliezer Yudkowsky oppure
Sì.
tutto il trend di quelli che vorrebbero fermare tutto, pensano che non c'è e hanno lavorato su simulazioni, su anche thought experiment a riguardo, su non la versione attuale, ma a questo tasso di crescita, prima o poi arriverà il punto in cui sarà impossibile allinearla. All'essere umani. Io non ho ancora un'opinione molto forte, però ammetto che tendo ad andare un po' in quella direzione, essendo un po' catastrofista, un po' spaventato, un po' paura. Ho visto dei piccoli esperimenti, però anche lì non sai quanto sia una Chinese Room oppure no. La Chinese Room è un esperimento di pensiero in cui c'è un tizio che prende, diciamo, vabbè, è molto on point su ChatGPT, è un thought experiment un po' più vecchio che dice: immagina c'è questa camera chiusa in cui c'è un tizio dentro con un vocabolario dal cinese a un'altra lingua che non conosce nessuna delle due lingue e riceve fuori bigliettini con delle frasi, cose connesse tra di loro, e poi a un certo punto comincia a ricevere bigliettini nuovi e cerca le connessioni e risponde. A un certo punto questo è un large language model diventa, ma dice: oh wow, sembra che ha ragionato. No, ha solo
Ha risolto il
estrapolato,
puzzle, diciamo.
interpolato, ha risolto un puzzle che è al momento il large language model. Per cui non sai quanto. Ogni tanto esce del tipo: facciamo fare a ChatGPT il gioco di far finta di essere un'entità senziente che dovrebbe distruggere l'umanità. E ChatGPT gioca, risponde, magari perché ha preso un pezzo da un libro di
Sì,
fantascienza, no?
esatto. Sì,
E dico:
non
wow,
c'è
guardate.
ragionamento.
Oppure prova a ingannarmi facendomi credere che tu non sei, cioè non capisci quanto sia, cioè non capisci, è chiaro che stiamo ancora a livello di Chinese Room, cioè dentro un
Sì.
tizio che prova a mecciare ma non sta ragionando, non sta pensando. Quindi l'attuale iterazione non mi spaventa, però comincio a fare ragionamenti proprio biologici, dico, chi fa training si rende conto che. Cioè, c'è anche Hinton, quello di ex Google, che ha detto che probabilmente il gradient descent è più, cioè il training delle neural network è più efficiente del training umano. E se si arriverà ad abbastanza ne neuroni alla fine, può diventare veramente quasi come un cervello, forse più efficiente.
Però c'è
Non lo so.
il problema secondo me rimane anche quello delle macchine che guidano. Apro una parentesi sullo sviluppo, la rapidità di sviluppo negli ultimi mesi e anni. Secondo me noi abbiamo una percezione dello sviluppo dell'AI che è aumentata dal fatto che abbiamo, questa metafora la costruisco mentre parlo, quindi potrebbero esserci incongruenze, però avevamo questa scatola, ok? E gli abbiamo aggiunto un outlet, un connettore. E tutti gli sviluppi principali che abbiamo visto negli ultimi mesi era gente che trovava modi di adattare quello che aveva lui o lei a quel connettore lì. E quindi, ok, avevamo la scatola che era GPT-3 e l'abbiamo messa in forma di chatbot, outlet numero 1. Outlet numero 2, gli abbiamo dato accesso a internet. Outlet numero 3, questa azienda ci ha connesso l'API e adesso fa così, però la scatola è sempre la
Beh,
stessa.
così come è messa, sembra essere appunto un tool fantastico, ancora ovviamente in sviluppo, in crescita, che sarà uno strumento che rimpiazzerà il lavoro. Quindi sembra essere la paura di secondo
Però
livello, quella un po' più inferiore, no?
sì,
Tu tu dici però è sempre una scatola che noi comandiamo, noi accendiamo, noi spengiamo.
No, e poi tu parli di sviluppo, diciamo velocità di sviluppo, no? Che anche io guardando indietro, e ogni settimana c'erano notizie su quello che succedeva, sulle AI, eccetera, però mi sembra che noi abbiamo scoperto il martello, ok? O anzi, abbiamo scoperto un coltello, e non è che stiamo migliorando il coltello di settimana in settimana. C'è stato un piccolo upgrade con il manico più confortevole quando si è passato da GPT-3
a GPT-4. Stiamo usando in mille modi diversi.
Però escono notizie che dicono questo tizio ha capito come usare il coltello per tagliare la carne, questo tizio ha capito come usare il coltello per intagliare il legno. Quindi non lo so fino a quando si potrà espandere questa... questi okay, utilizzi, ecco.
Questo va in linea con il commento qui sotto di Victor underscore Exe, che dice: Mister Ip ha detto che hanno fatto le simulazioni sulla crescita delle AI, non pensi che questo sia sbagliato visto che magari siamo al limite dell'architettura del software? Io pensavo che eravamo al limite alla generazione precedente, quando non pensavo che avrei visto nella mia vita qualcosa di stupefacente, anche se poi alla fine più ci giochiamo più vediamo che appunto è un coltello, non è niente con i Transformer attualmente siamo a un livello che non mi immaginavo.
No, ma chiaramente lo sviluppo sarà incredibile, cioè io sono sicuro che rimarrò sorpreso dallo sviluppo. Non so se stiamo esagerando la velocità dello sviluppo per questa sensazione che uno vede tutti i giorni, c'è un nuovo modo di usare il coltello, capito?
Però gente che sta nel settore che alza red flag a me un po' fa pensare, no? Fa pensare,
sì,
cioè,
quello sì.
Hinton di ex Google era uno dei padri fondatori del machine learning, dei Transformer, che fino a poco fa era super abbracciato a Kurzweil sul raggiungeremo la AGI, per il 2029 forse Artificial General Intelligence e poi Singularity, che a un certo punto lascia Google e come esce comincia a urlare: ragazzi, sta roba è troppo potente. A me spaventa, cioè non è che ha detto sì. Mio zio o Gigi il Troione, l'ha detto... una persona
sì, forse
che
quello, forse quella è la cosa che potrebbe spaventare di più, effettivamente, perché c'è authority bias, se vogliamo. Però ecco, uno che dice il training dell'AI è più efficiente del training umano, però sì, cioè, voglio vedere i dati, capito? Perché il problema della macchina rimane uguale, cioè un umano è tu gli dai le regole della strada, a meno che non sia romano, in 10 lezioni riesce a capire dei fondamentali ed applicarli in situazioni molto diverse tra di loro. Il grandissimo limite della backwards propagation o qualsiasi modo abbiamo oggi per trainare questi language model è che tu devi dargli sempre i sample per ogni singola opzione, no? Ed è il motivo per cui ancora oggi, dopo anni che se ne parla, self-driving cars non they're not there yet.
Ok, chiaro.
Quindi non lo so, però sì, chiaramente
è interessante. Volevo giusto al volo ricondividere la parte del red thread che mostra, questo è stato fatto molto bene, questo tizio che ha fatto una sintesi, montando anche gli altri statement connessi. Quindi dice: come dovremmo interpretare questo evento, l'evento che queste 8 persone importanti hanno tirato fuori questo statement? I leader AI leaders are increasingly coming out on the dangers of AI. Non è più discusso privatamente, è una cosa che è pubblica, un coming out, ragazzi, attenzione, questo potrebbe dar problemi. C'è un agreement molto ampio che l'artificial intelligence pone dei rischi. On the order of threats like nuclear weapons. Questo potrebbe essere la parte esagerata. Sicuramente pone dei rischi all'employment, al lavoro. Questo qui siamo, penso, piuttosto d'accordo in tanti. Quello che non è chiaro è come potremmo regolamentare le AI. No? Tutte le proposte sono ancora molto early, cioè diciamo che la tecnologia sta troppo avanti rispetto all'etica, rispetto a tutto il resto, per cui è complicato che burocrati europei decidano come regolamentare l'AI.
Sì,
l'open source può anche porre una challenge per la cooperazione globale, quindi se chiunque può cucinarsi dei modelli nel proprio basement, come possiamo veramente allineare le AI a obiettivi safe? TLDR, tutti sono d'accordo che c'è una minaccia, ma il lavoro vero deve iniziare. E navigare su un mondo diviso con low trust and high politicization will prove a daunting challenge. Ok. È roba di 2 giorni fa, di pochi giorni fa,
certo.
È molto early. sono curioso. Voglio recuperare tantissimo le cose che ha detto e fatto Hinton nelle ultime settimane, perché un mio amico e collega nella mia startup, che è un AI entusiasta, è sempre stato super fomentato, Singularity, ale. Lui stesso ha fatto il cazzo, se lo dice Hinton, un po' mi cago sotto, quindi voglio fare un po' di studi più approfonditi.
Certo, no, quello assolutamente.
Però sono avvocato del diavolo, perché anch'io come te mi dico, sì, però sei sempre un cazzo di computer che c'ha input e output, però il cervello è tanto diverso, boh.
Sì, no, però sì, mi hai fatto riflettere tu qualche settimana fa quando mi hai detto, vabbè, alla fine, cioè, il rischio è così grande che ha senso prendersi del margine di sicurezza, ecco. Perché poi dall'altro lato c'è anche il mio cervello che dice, ok, io c'è questa cosa del progresso e dell'andare avanti, però alla fine l'esperienza umana del quanto sei contento da 1 a 10 quando ti svegli la mattina rimane la stessa, che tu abbia il mietitrebbia automatizzato che fa le cose per te, oppure che tu debba andare con la zappa a coltivare la terra, oppure che tu debba andare a cacciarti i mammut. Quindi la nostra baseline alla fine rimane sempre lì. C'è anche un dubbio che uno si dà, no? Fino a che punto ha senso rischiare cose così grandi per un aumento del nostro benessere che potrebbe essere relativamente basso. Poi si apre il discorso invece per quanto riguarda il terzo mondo, persone che oggi sono in povertà, quale può essere l'effetto per loro, quindi è una discussione molto complicata in realtà. È interessante, però ecco,
chiaro, vediamo come si... Sicuramente sul tablerone in futuro la espanderemo sempre un pezzettino alla volta, non esatto, con la profondità che il pubblico vorrebbe, però quantomeno con riflessioni spontanee e così via.
Sì, e a proposito di modi di utilizzare il coltello, citiamo brevemente il fatto che qualche settimana fa in realtà il tablerone era saltato in quella settimana, però OpenAI ha lanciato la app di iOS per ChatGPT, che già era in giro da qualche mese, però adesso dovrebbe essere aperta a tutti, e qui si ritorna allo stesso discorso, cioè il modello è sempre lo stesso, però chiaramente questo potrebbe aprire alcune porte a modi diversi di usare ChatGPT, potrebbe diventare più un default per molte persone che magari dal telefono semplicemente aprono l'applicazione. Insomma, potrebbero esserci sviluppi interessanti, potrebbe finalmente sostituire quella schifezza di Siri, chi lo sa.
Quello... Ma io immagino sia soltanto un front-end questo qui, no? È soltanto una sì. UI, ok?
Sì, quindi, sì, vabbè, praticamente allora... sì.
C'era già, andavi sul browser, però ok, un'app va bene.
Sì, okay. Potevi salvarti la cosa, diciamo, la shortcut della web app dal browser, sì, però sì, esatto. Molte persone quindi cose così non le fanno.
Quindi. Non è che... Cioè non è una roba che funziona offline, non è che stai scaricando di qualche modello, niente, è ancora una semplice UI. Penso sì. Che lo step figo sarà quando tu puoi fare training sul tuo cellulare o puoi fare qualche operazione dal tuo cellulare che non sia soltanto connetterti al mostro e via. Però sì, beh, sì, interessante. Sì.
Qui dice anche che potrebbe aiutare a prevenire tutte le app scam che sono state create facendo pensare che... facendo pensare che sia l'app ufficiale, diciamo. Quindi quello effettivamente potrebbe essere...
Cioè Johnny Dark... Donny G. Darko. Donny Giarco che dice... hanno fatto l'app della web app. Vabbè, molte web app e app vanno in parallelo, no? Cioè anche... non sempre nasce la web app dopo l'app, ma... anche WhatsApp web. Ci sta. Ok, unimpressed, ma vabbè, era ovvio, questione di tempo. Può aumentare l'adoption? Sì. Ah, viene da pensare che secondo me hanno un po' meno... Io ultimamente riesco a connettermi più volte a ChatGPT, quindi forse sì. meno gente va a giocarci in questo periodo?
Oppure sono riusciti a...
Hanno messo più server, hanno messo più data center, esatto. Hanno potenziato l'infrastruttura.
A sistemare la parte server può essere anche quello. Quindi vediamo, però sì, sicuramente con l'hype che scende diventerà più facile da utilizzare. Non so se sono usciti i dati sulle revenue di GPT Plus, anche quello sarebbe carino da vedere. Vediamo poi.
Sei tu il nostro scout su queste tematiche di
startup. Esatto, esatto. Però sì, non ho visto nulla in merito, quindi forse ancora no.
Chiedono se è già uscita... quest'app sì, è stata annunciata per iOS.
Dovrebbe essere
però,
sull'App Store già, e per Android non si sa, tanto Android siamo sempre secondi per qualche motivo. Però È passata la curiosità. Sì, potrebbe
vediamo,
essere.
Vediamo. Però... Tanto mentre passiamo al prossimo argomento, ricordo che c'è il Twitch Tank, che stiamo organizzando il prossimo episodio in lingua inglese, il giorno 20, Tommy, non ricordo mai. 20...
Allora, è martedì 27 giugno.
27 giugno, fra meno di un mese, sul canale di Giulia Study Time, e lo faremo in inglese, sarà un episodio speciale.
Esatto.
Quindi, e se volete candidarvi...
Esatto. E le candidature per questa versione in inglese sono aperte solo fino al 6 giugno, quindi fatelo oggi se volete farlo.
Ah, cavolo.
Perché, sì, altrimenti... Non fate in tempo, quindi...
Quindi chi sta rivedendo questa live su YouTube probabilmente...
No, il 6 giugno è martedì,
sabato, quindi esce sabato, sì, okay.
Hanno ancora qualche giorno. mister.rip/tank.
Tank.
Ma non è l'unico link che abbiamo, perché c'è un altro link di un altro format che ormai sta tornando stabilmente nella nostra
trasmissione. Hot Take, Tabler Hot, ragazzi. Abbiamo avuto tantissime... submission questa settimana, vero Tommy? Sì, abbiamo avuto difficoltà a mettere nella nostra ruota della fortuna,
sì, esatto,
delle bellissimi hot takes,
soprattutto da Calabrian Sniper, che ringraziamo.
Calabrian Sniper, ringraziamo il dottor Randazzo, Calabrian Sniper, che ha messo parecchi hot takes e abbiamo molti suoi candidati. Mi chiedo se Calabrian Sniper lo conosco, perché conosco un calabrese. Non uno solo, ma...
Esatto, stavo pensando. Sì. Conosco, ho anche tanti amici calabresi.
Ho tanti amici calabresi e non tutti lavorano alle poste, per cui...
Vediamo.
Vai, cosa abbiamo, Tommy?
Allora, oggi sta a te, abbiamo diversi...
Ok, dai.
Diversi temi, che, però non sono super hot take, cioè sono temi su cui secondo me si può fare una discussione seria, quindi tu...
Potrei anche essere d'accordo, insomma.
Sì, puoi provare a difendere il punto, io cercherò di essere contrario, però... Possiamo anche sviluppare qualcosa di più ragionato. Quindi
fammi un teaser, ti prego, fai che non esce il primo.
Il primo è un hot take di un nostro utente che dice che non dovrebbero esistere le borse di studio specifiche per le ragazze in ambito tech. Quindi vediamo se Giorgio verrà cancellato oppure no oggi.
Ti prego.
Le altre sono: non è necessario amare il primo
always
proprio
blue.
Lavoro.
Always blue.
Ok, bene. La robotica non porterà a un'equa distribuzione della ricchezza, quindi è necessario tassare i robot. Questo è l'argomento che dovrai difendere.
Ti dirò, sono quasi d'accordo, non lo so. Allora, ok, su questo argomento, quindi stiamo dicendo che c'è qualcuno che sostiene che con la robotizzazione, con l'automazione, tutto verrà fatto dalle macchine e tutti potremo gioire dei benefici, no? Questo non accadrà di suo. E sono d'accordo, nel senso che difficilmente accadrà di suo. Chi c'è i robot se li tiene e trae profitto. Tassare i robot significa semplicemente tassa sull'automazione, che può portare poi a una redistribuzione via Universal Basic Income. Diciamo che sono d'accordo in linea teorica, poi non so se praticamente sarà implementabile, però secondo me sì, questa adesso la faccio mia e la difendo a spada tratta.
Quindi tu stai dicendo la tassazione sui robot sarebbe un po' un modo di rimpiazzare la tassazione sul lavoro che abbiamo adesso, al giorno d'oggi.
Sì, l'automazione, cioè deve essere un meccanismo per definire cos'è automazione e una tassazione su ogni pezzo di automazione. Cosa vuol dire?
Quindi fino ad oggi ha funzionato per ridistribuire la ricchezza, tassare il lavoro
no,
dei dipendenti?
No, perché non... Dei dipendenti un po' sì, male, perché c'era troppa competizione verso il basso, cioè troppa gente, essendo l'unico modo per avere un reddito e per campare, in assenza di una Universal Basic Income, la gente accettava salari bassi e così via. Un domani, quando tu sai che l'azienda automatizzata che gesticisce i campi ortofrutticoli e ti porta le mele a casa, verrà tassata come se avesse una forza lavoro e quei soldi ridistribuiti, sicuramente sarà più equo il mondo. Tutti avremo cibo gratis, dei servizi base garantiti. È il mio sogno. Così tutti potremo dedicarci a attività più elevate e non star lì a combattere per le cazzatine.
E non potrebbe diventare un disincentivo automatizzare processi che magari invece adesso vengono svolti da persone che lavorano per 2 euro l'ora a raccogliere pomodori sotto il sole?
Beh, però comunque vai a risparmiare, credo. bisogna fare, trovare un po' un punto di equilibrio, perché comunque ti costerebbe molto di meno raccogliere pomodori, perché ci va un robot e in teoria costa di meno. Viene un po' comunque i pomodori continuerebbero a essere venduti allo stesso prezzo di oggi. Però i tuoi costi sono molto più bassi, aumenta il costo di tassazione, come se avessi pagato 2 euro l'ora il robot che va a lavorare. Un po' come
e
se
come
i robot avessero lo stipendio, i robot avessero lo stipendio, una roba del genere. Che però
come
non
fai
va
a controllare
robot.
Il lavoro fatto dal robot, quante ore lavorano?
È ovvio che va trovato un meccanismo, ma questo qui è appunto è un tavolo, la direzione è quella giusta, siamo d'accordo, no? Bisogna trovare i dettagli, bisogna trovare.
Sì, ok, bravo, ne sei uscito bene, effettivamente.
Beh, ammetto
sì,
che, come dire, no, il principio l'ho sempre seguita un po'. Però sicuramente sono delle cazzate, sicuramente è molto anticapitalistica, è troppo anticapitalistica.
Mi ricordo questa era una dichiarazione che fece Bill Gates anni fa, andò abbastanza virale, adesso non so se è una di quelle citazioni che viene attribuita in maniera impropria, però sì, tendenzialmente può avere ragione, c'era qualcuno in chat che diceva giustamente, è come... forse diventa più semplice tassare maggiormente i profitti dell'azienda a quel punto.
Tassare più l'elettricità, non lo so, perché alla fine il robot usa l'elettricità, non lo so. Onestamente, ecco, tassare più i profitti, poi è facile, si trovano spese, non lo so.
Sì,
Cioè, è ovvio che si sfocia quasi sempre in forme di socialismo.
Che non è necessariamente un male. Cioè,
no, esatto, esatto. Cioè, io nasco socialista, quindi mi chiedo come può socialismo e... Certo, sì. Torniamo a fare scorreggio, Tommy. È troppo difficile questo discorso.
Hai ragione. Passiamo subito al prossimo argomento, che è un argomento leggero. Si parla di carcere, di reclusione, quindi veramente quello che ci piace parlare qui. Sì. Argomento leggero, nel senso che era una cosa che già si sapeva, già si anticipava, ma Elizabeth Holmes, la ex CEO di Theranos, ha cominciato la sua sentenza in prigione, se non sbaglio rimandata perché era incinta.
Non fate figli, sì. Vedi? Fate figli a sto giro, ti manda
dopo in prigione.
Ti salva dalla prigione. Ah, Madonna, com'è invecchiata, poverina.
Ah sì, effettivamente sì, si vedono un po' i segni del... Forse non si è fatta abbastanza analisi del sangue fino adesso.
Poteva usare la sua azienda, no?
Esatto, poteva usare il suo macchinario. E quindi sì, quella che una volta era la più giovane self-made billionaire potrebbe andare a lavorare accanto ai suoi amici carcerati per un valore tra i 12 centesimi e... gli 1,15 dollari l'ora. Madonna, questo comunque è ridicolo.
Meno di un robot da tassare. Ecco, se tassassimo i lavoratori in carcere, potremmo garantire servizi dignitosi anche a chi sta fuori. Quindi più carcere e meno robot.
Sì, però, mamma mia, comunque non avevo idea che lo stipendio fosse così basso. Cioè, a questo punto veramente diventa anche ridicolo farli lavorare.
Comunque tema... hanno vitto e alloggio, alla fine magari quando uscirà dopo 11 anni avrà accumulato qualche 50k lavorando tutti i giorni, non lo so, beh, da capire, 12 centesimi sì. È offensivo, però non gli puoi dare il salario minimo che dai a uno che lavora al McDonald's, che si deve
certo.
Pagare trasporto,
sì,
affitto,
sì,
alloggio,
certo,
e comunque
sì.
Sta fatto pure è pure una criminale, per cui boh.
Sì, effettivamente sì, ci sono varie cose da considerare.
Non lo so.
E ricordiamo che tra l'altro il suo compare, Balwani, ha avuto una sentenza anche più lunga della sua, quindi lui 13 anni già in carcere in California.
Ah, quindi hanno siccome quando io butto la pasta che mi è avanzato un po' di fusilli che
esatto.
Cuociono in 9 minuti e quelli in 11 butto prima
così che escono insieme
minuti,
possono
così
iniziare
che escono
una nuova
insieme
azienda.
E dai, vai, fra 10 anni, ok, chiedo un attimo al me del futuro, vado un attimo a finire di riparare.
Chiedi come va. Comunque intanto in chat ci dice anche web marketing, in Italia vitto e alloggio in carcere si paga,
non ci credo, ma che davvero, ti arriva il bill a casa sul pagare la fattura
come,
del carcere?
È come quando ti sequestrano la macchina, te la portano nel parcheggio dell'azienda che gestisce le multe e poi ti fanno pagare tipo 200 euro per averti tenuto la macchina nel loro parcheggio, quindi mamma mia, beh, questo sarebbe un tema interessante da approfondire, perché
quindi
le carceri sono
se ti arrestano e sei benestante esci povero, ok?
Sì, beh, in particolare in America non faccio fatica a crederci perché insomma chiunque abbia visto un pochettino tutta l'infrastruttura privata che c'è dietro le prigioni statunitensi può immaginare che strutture di questo tipo esistano. In Italia non lo sapevo.
Ok, fantastico.
Bene, passiamo da un'azienda di biotech a un'altra. C'è l'annuncio di Neuralink, che tra l'altro vedo con piacere ha il gold button di Twitter, quindi quei pochi euro che hanno fatturato fino adesso, almeno
Musk se l'è fatti
10.000,
da solo.
Musk, esatto, se l'è passato da
Questo
solo, ha
è.
fatto transfer da un account
Questo è
all'altro.
wash sale, come quando quelli fanno gli NFT e se li comprano tra di loro, tra scammer. Fantastico.
Bene.
Quindi Neuralink, questa notizia anch'io ho visto di pochi giorni fa, una settimana fa, e la Neuralink ha ricevuto dalla Food and Drug Administration, l'organo che decide se un'azienda che lavora in ambito biotech, ma non solo, anche medicale, se può fare test su umani. E sta roba qui, ammetto che a me spaventa, io non me lo farei mai, non mi farei mai usare come cavia. Cos'è Neuralink? Beh, non dobbiamo spiegarlo, è una startup di Elon Musk che si pone l'obiettivo di fare computer brain interface, quindi device, chip da metterti più connessi possibile con il cervello per poter fare lettura e scrittura di informazioni dal
Non lo
cervello verso
faresti
il
perché non vuoi essere
cervello.
una
Ah, troppo
cavia o
presto.
perché, ok, perché è troppo presto,
Mi
non ci
ricordo
sono
che
evidenze.
qualche anno fa fecero gli esperimenti sulle scimmie così
Sì.
e mi sembra di aver letto che quasi tutte le scimmie erano morte rapidamente. Però al di là di quello lì, non vorrei fare una cavia. Un domani, se avessi certezza garantita che questa roba funziona, ammetto che saremo a quel punto in cui posso oggi dire che non voglio usare il cellulare? Cioè, magari io 20 anni fa dicevo no, il cellulare ci rende stupido, puoi non usarlo. No, se fra 20 anni questo sarà uno standard, dovrai avercelo, non potrai non avercelo. Sarà come essere ciechi, sarà come non avere gli occhi. Cioè,
Sì,
gente si
io.
parla, si fanno le gag col pensiero e tu stai lì, non capisci, li guardi, nessuno parla più. Te lo immagini?
Sì, potrebbe, oddio, molto distopico, però non completamente realistico. Diciamo che sì, per adesso si parla principalmente di un utilizzo in ambito medico, in realtà. Quindi anche qua dice in questo articolo di BBC. Spera di usare questi microchip per migliorare condizioni come quella della paralisi o della cecità, aiutando persone con disabilità a
Chiaro,
usare
chiaro.
computer e
Come dicono
dispositivi.
anche qui in chat, che probabilmente chi si presta è gente magari che magari vede la speranza di usare un device ancora prototipo, che però quando sarà commercializzato magari gli costerà centinaia di migliaia di dollari, magari adesso può. Abbiamo qualche risultato già? Gente che la
Esatto,
che.
c'è questa notizia di un ricercatore svizzero, a quanto pare, che ha aiutato quest'uomo olandese a camminare di nuovo dopo che era rimasto paralizzato in un incidente di
Most
bici.
surprising thing, I think, happened after 2 days. Within 5 to 10 minutes, I could control my hip. Brain implant picked up what I was doing with my hip, so that was like the best outcome, I think, for everyone. It was a long journey, but at the end, I can really build functional things from it. Training 10 years to stand up with a friend, having a beer.
Posso esprimere un'opinione?
Vai, vai, prego.
È una bella storia, sì. Non c'è spesso, non so quante volte leggo, quello si mette la protesi per la prima volta, fa questo, quell'altro. Siccome la maggior parte di queste cose, no? Questo non è il caso, perché questa è appena partita una sperimentazione, questo non è Neuralink, è un'altra roba. Non vedo, poi non le vedo mai. Con una larghissima adoption, viene da pensare che forse mancano poi i follow up a queste storie, no? Quello che ho
Sì.
messa la protesi col pensiero, muove il braccio a favore di giornale, una settimana dopo piglia il braccio, lo butta e fa questa è una merda, non funziona per niente. Mancano i. Ok, dopo 5 anni che è successa questa cosa, con tante altre tecnologie, quelle miracolose che l'uomo rimette un joystick in testa e comunica, non vedo mai un follow up, non vedo mai un 5 anni dopo sta persona ha cambiato la vita oppure era soltanto i 2 minuti dopo a favore di camera.
Sì, forse diciamo chiaramente la difficoltà più grande è che sono cose che richiedono molto molto tempo, giustamente, no? Anche
No, è
per
chiaro, però
raggiungere il grande pubblico.
se è promettente, sai quanta gente c'è che sta paraplegica, che farebbe carte false per avere una roba del genere?
Sì.
Avremmo estinto la tetraplegia.
È anche abbastanza complicato. Io conosco dei ragazzi che stavano lavorando a una startup su protesi stampate in 3D, ci sono 3.000 complicazioni, poi farlo in Italia e in Europa è particolarmente complicato perché ha bisogno di 3.000 certificati, brevetti, eccetera, eccetera. Però ecco, per esempio, la cosa interessante, questo è uno studio che è stato pubblicato su Nature, quindi non esattamente l'ultimo dei giornali, una citazione per
Chiaro.
ora, ok. Però è una cosa abbastanza recente e questo è un clinical trial forse che dovrebbe essere partito poco tempo fa.
Però sono
Quindi
20 anni che vedo cose del genere, sono 20 anni
sì,
che vedo che
però
queste
non di
persone
questo
hanno cambiato
tipo.
la vita. Poi c'è qui web marketing che dice forse costa più, sicuramente, però se sei una startup e sta roba veramente funziona, o quelle di 10 anni fa, no? Sperimentazione di questo tipo che sta cambiando la vita a 3 persone, se veramente funzionava, anche con costi elevati ne vedremo tanti in giro. O vedremo un
Sì,
follow up, gente che fa, oh cavolo, ho fatto parte di una sperimentazione 10 anni fa, adesso ci vedo ancora bene, ero cieco, ci vedo.
beh, oddio, per la
Non...
cecità, cioè per la cecità,
Ho
per problemi alla
detto
vista, sono
cecità
uscite 3.000
come...
cose. Sì. Però sì,
Chiaro.
per esempio, sempre parlando con questi ragazzi,
Good
qua
point, Ferrero Simone, good
dicono sì,
point.
quanto è scalabile, il fan tuning di ogni device è il 99% del lavoro. Per le
Sembrano come le
protesi, sì,
demo.
per le protesi sicuramente sì, era uno dei problemi più grandi che hanno menzionato. Cioè il fatto che la protesi ha bisogno di avere il calco, per esempio, del ginocchio della persona perché devi riadattare. Loro stavano lavorando per vedere se potevano usare delle cose che si espandevano tramite gas per adattarsi al ginocchio. Vabbè. Però questo tipo di implementazione qui, invece stile Neuralink, in realtà potrebbe avere meno fine tuning, no? Perché alla fine non c'è bisogno di adattarlo fisicamente all'arto di una persona. Si tratta del sistema nervoso, ci sono 3.000 domande, non so se funzionerà, però in linea teorica
Chiaro.
dovrebbe funzionare in maniera simile per me, per te, per lui, quindi potrebbe non essere così dispendioso a livello di fine tuning, ma sono cose che chiaramente avranno bisogno di anni per essere anche solo
Te mi
testate in
sembra che
maniera.
sono quasi sempre degli hack, come quando devi fare una demo e metti un accozzaglione per fare la demo, e quindi per la demo ci investi, fai overfitting sull'esempio che hai
Sì, però
e
sei
boh.
così negativo su questa cosa. Allora, io sono veramente contento per loro perché tu lavori per così tanto tempo verso un obiettivo.
Vabbè, bello da
Sono
parte tua.
11 ragazzi che hanno dato il massimo fino alla fine, un condottiero che li ha portati lì. Sono arrivati alla
11.
finale di fronte all'FDA e ce l'hanno fatta. Cioè, tu immagini
Solo
arrivare
11
lì?
dipendenti, eh? No.
Secondo me sì. Poi non lo so.
Tommy, ma che
No.
cazzo? Ma parli della Roma? No, ma guarda che non è vero, eh. No, guarda, fermati, aspetta, no, non è come pensi tu. La Roma ieri, ho ChatGPT aperto, ti giuro,
Roma
no,
ieri ha
no, no,
perso la
tranquillo,
finale,
no,
sì,
no,
era
no,
una
no,
metafora
no,
del Neuralink. Abbiamo
scusa,
combattuto come dei leoni
cosa ha
fino alla fine
fatto
col
la
Siviglia che vince
magica
sempre. Io non ne
ieri
posso
sera?
più.
Guarda, chiediamo a ChatGPT, guarda, no, non ho scritto un cazzo, cosa ha fatto la magica ieri sera? Non saprà cos'è la magica questo qua, non lo so, chiediamo a ChatGPT.
Che ti dice che abbiamo
Ah,
perso,
che voglia
no?
di parlare della magica. Ieri sera la nostra squadra di Roma ha dato spettacolo sul campo. Il risultato, un trionfo assoluto, amico mio. Il re di Roma ha vinto 3-1 lasciando gli avversari a bocca aperta. Che
3 a
gioia, che
1?
emozione. Sì. Che soddisfazione per noi romanisti del cuore. Oh, c'è GPT questo, hanno dimostrato il vero spirito giallorosso, passione e grinta. Il cuore di Roma batte sempre più forte. Guarda che c'è
Dai,
GPT. Ma
dai,
dai, dai, ma Totti ha segnato? Ma
sì,
Totti ha
dai,
segnato? Dai,
dai,
ha
capitano,
segnato.
sì.
Totti, che ma certamente dove sono tributo in quella magnifica partita, ha dimostrato ancora una volta il talento e classe innata. Boh, un capitano! C'avemo
Solo
un
un
capitano!
capitano, un
Tommy, aspetta. No,
capitano.
mi sa che questo non è. Questo è AOGPT.
Ah,
Questo è AOGPT. Sì, no,
grazie.
è un prompt alla fine. È il prompt. che gli metti il prompt dentro e lui capisce tutte cose e poi dopo te parla in romanaccio. Te parla in romanaccio.
Vabbè,
È una
figo, meglio
roba, è
di
una
niente,
roba,
meglio di
eh.
niente, meglio di
È una
niente.
roba. Ma Darnasone se beve bene? Vediamo un po'. Oh, Darnasone, il vino romano, che gioia di bevanda. Ma dimmi un po', caro mio, se Darnasone
Ah,
se
ma
beve
questa
bene. Te
addirittura
dico
è
io.
Sora Lella
Questa è
GPT.
solo la GPT. Prima avevamo AOGPT e c'è anche Ermonnezza GPT, eh? C'è anche Ermonnezza GPT. Sì, Trilussa GPT, Soralella, Ermonnezza
Ah,
GPT.
fantastico. Fantastico,
Quindi
fantastico.
la tua vita adesso cambierà. La tua
Vabbè,
vita
comunque, scusa, esce
adesso.
il vino dal nasone. Questa è andata al festival del vino là, dove era c'era
Dei
una città dove una volta l'anno facevano uscire il vino dalle fontane
Dov'è
pubbliche.
che si fa il vino dalle fontane una volta l'anno? Vediamo se lo sa, magari lo
A
sa.
Marino, dico in chat, vediamo se
A
la chat è
Marino?
più
A
intelligente
Marino?
di
Vediamo un po'.
ChatGPT.
Hai fatto la Vorta? No, le fontane a Vorta non è un'altra cosa. Quante belle tradizioni, ti capisco, il vino
Si fa
a Frascati, la festa di San Magno, la vendemmia, ma quante ne sai. Grazie, grazie, sotto il cielo di Roma. E ti dico una cosa, bere vino dalle fontane è proprio come bere la storia e la bellezza della nostra città. Fantastico.
Mamma mia, commovente, commovente. Bene, bene. Quindi se volete sperimentare un po' con la romanità, potete cercare
E
su
potete stare
GitHub Prova GPT.
tranquilli che questo non raggiungerà mai livelli di super intelligence. È romano, a un certo punto si metterà
È
lì.
limitato.
È limitato, raga, è limitato.
Sì, a un certo punto ci fermiamo perché è troppo lavoro veramente, quindi chi ce lo fa fare?
Ma sì, eh
C'abbiamo
sì.
il Cupolone, c'abbiamo il Colosseo,
AOGPT,
AOGPT.
AOGPT.
AOGPT dovrebbe anche andare a parlare con Reddit, fargli capire un po' chi comanda, perché
Che è
che succede?
successo?
Reddit si sta preparando alla sua IPO, penso, non so, è un po' di tempo che fa di tutto per raccimolare più soldi possibili. E a quanto pare stanno cambiando anche il modo in cui fanno pagare le loro API. E uno sviluppatore di un client per Reddit ha dichiarato che gli costerebbe 20 milioni all'anno sostenere il client che ha sviluppato al momento. E dice: non so come questo modello di prezzo sia basato sulla realtà o anche lontanamente ragionevole. Okay? Quindi qua si parla un attimo di come hanno cambiato il costo.
Ma perché Reddit
Possiamo
deve andare public? Ma tenetela privata, non la mandate public, che poi gli shareholders. Facciamo l'anticapitalista. Qua Reddit è bello. Reddit è una cosa bella. Perché la mandate? Perché dovete fare soldi? Perché dovete fare la exit? Balordi! Perché
Vedi
dovete fare
come
soldi?
vi permettete? Come vi
Come vi
permettete?
permettete?
Se è solo
Aspettiamo
tu.
che i robot vanno in giro e vi danno soldi ai Redditors.
Se solo il mondo si volesse veramente bene, vedi quanto sarebbe più bello.
Esatto, quindi, ma chi è che usa i API di Reddit? Ammetto che non è che sono molto familiare.
Beh, qui questo è una persona che ha sviluppato Apollo. Non so se lo conosci, se l'hai mai usato. È un client di Reddit, un po' come i client di Twitter, che ha avuto un backlash simile di recente. Anzi, Twitter, se non sbaglio, ha proprio tolto gli accessi a quelle. Fondamentalmente sono delle skin al tuo Reddit, al tuo Twitter, che ti permettono di organizzare i post in maniera più semplice, in maniera migliore. Quindi, soprattutto i power user si trovano bene di solito a usare questo tipo di soluzioni. E comunque questo è un software che ha fatto lo scorso mese 7 miliardi di richieste API a Reddit, quindi deve avere una bella user base, insomma.
Come dice Matoxi, mobile sono tantissimi client Reddit. Infatti io uso Reddit is fun, ne uso infatti non uso l'app ufficiale. Ok, però che mercato? Non lo sì, okay, quante vabbè, i soldi devono farli, anche perché il business model di Reddit, non lo so, tu Tommy che sei nel settore, è un'altra di quelle cose un po' come Twitter, che soldi non ne fa tanti.
Sì, io quello che posso dire è che l'ho provato a fare advertising su Reddit, uno dei canali di marketing peggiori che abbia mai visto in termini di risultati. Quindi sì, chiaramente ci sono delle aziende per cui ha senso, per cui può funzionare, ma anche per come è nata la community mi sembra che sia uno di quei software, anzi, una di quelle piattaforme che repelle l'advertising in generale. e quindi non lo so, potrebbe diventare complicato.
Io che sto nel settore posso mostrare che uno dei modi con cui Reddit sta facendo qualche soldino, ma parliamo ancora di million, NFT sales. Mm-hmm. Reddit è nel business degli NFT, ecco, come collectible avatars. In realtà è fatto piuttosto bene il progettino, però stiamo sempre nell'ambito di semplicemente status, cioè tu hai il tuo avatar collectible, vabbè, poca ma roba, però
secondo te, cioè, aziende come Reddit, come Twitter, cioè, fossi tu, okay, come ti comporteresti verso questi launcher di terze parti? Magari sei product manager di Twitter che dice, ok, no, io ho la mia piattaforma, voglio che le persone la esperienzino come dico io, magari in questo modo non ho controllo diciamo, verso l'esperienza di certi utenti. Come trovi un modo di giustificare questo tipo di atteggiamenti? Nel caso di Reddit, magari intanto sono ancora in tempo per cambiare il tiro, però su Twitter...
Allora, intanto se tu hai messo a disposizione l'API, l'hai fatto per qualche motivo, no? Se tu hai detto, ragazzi, queste sono le API, più le dai granulari, più la gente può farci cose potenti. E in teoria questo nasce perché Reddit nasceva in un'epoca in cui voleva... Cioè, c'era Wikipedia vicino, c'erano altre entità che nascevano come siamo un forum, siamo una roba fatta dagli utenti e degli utenti praticamente. Sì. Quindi in teoria questo era l'intento originale, tipo Facebook non è mai nato così, ma neanche Twitter più di tanto, Twitter ti fa embeddare, non era nato con questo intento. Reddit nasce così, per cui ci sta che adesso se chi l'ha fondato, chi ha contribuito alla mission originale, non c'è più o ha cambiato idea o ha cambiato la proprietà, questi si trovano una roba in mano e vogliono monetizzarla, però è un po' una stortura. Sì, quindi in teoria se io fossi in prima persona, avessi fatto qualcosa del genere e la gente lo usasse creando miliardi di client, fighissimo, va benissimo, cercare un altro business model, ma fighissimo, sì. Ha raggiunto l'obiettivo per cui è nato, essere super popolare, super usato. Reddit è uno dei pochi posti su internet ancora belli, cioè.
Sì, forse la cosa che mi viene in mente, sto leggendo un libro di Daniel, mi sembra si chiami Daniel? Sì, Daniel H. Pink, che purtroppo condivide il nome quasi in totale con uno scrittore ancora più famoso di lui, che è quello che ha fatto il libro sulla violenza, no?
Pink è uno psicologo, no?
Non so se è la stessa persona, ce ne sono due, mi sa, che scrivono libri con quasi lo stesso nome.
Okay.
Comunque, quello che ha scritto When, di cui ho parlato un paio di tempo fa, è un libro sulla motivazione. E lui porta l'esempio di due enciclopedie e dice, torniamo indietro nel tempo e ti faccio una domanda. Secondo te, quale di questi business model può avere successo? Il primo è finanziato da una delle aziende tech più grandi di sempre, che prende esperti di ogni settore e li paga centinaia di migliaia di euro e di dollari per curare la selezione migliore possibile di informazioni su ogni tema. L'altro è un sito dove chiunque può loggarsi e mettere informazioni a caso su un argomento, e poi c'è un crowdsourcing di review. Quale dei due...
Perché ovviamente il primo modello è quello un po' da media tradizionale, il secondo è YouTube, i social media.
Il primo era Microsoft, l'enciclopedia di Microsoft, di cui non ricordo neanche il nome, e il secondo è Wikipedia. E quindi a volte, diciamo, uno degli argomenti del libro è il fatto che la motivazione, la nostra comprensione della motivazione non si può fermare al... È in carta, giusto, vedete in chat che se lo ricordano ancora. Ma Toxi, tu sei del 99, come fai a ricordarti di Encarta? Cioè io ho malapena con l'emissione della sua esistenza.
Ma Toxi sa tutto,
sì, è un'enciclopedia anche lui. E quindi sì, diciamo, la motivazione a volte è molto più forte quella che ti arriva da incentivi non monetari rispetto a sentirsi parte di qualcosa, di collaborare a qualcosa di più grande.
Chiaro,
forse si perde questo, no? Con l'evoluzione che Twitter ha avuto e forse con l'evoluzione che potrebbe avere.
Stiamo parlando soltanto degli aspetti, un po' come l'open source AI di cui hanno paura le grandi aziende, anche se lì c'è i dati che sono un po' più importanti e non ce li hanno le aziende. Qui parliamo per il bene dell'applicazione, per il bene di Reddit, sarebbe meglio non rompere troppo le palle. Il problema è che deve diventare public, deve far soldi, sono gli azionisti. tutto qua. Se pensiamo alla sostenibilità, Wikipedia campa con le donazioni, ok? Sì,
certo.
Se qualche miliardario la comprasse e dovesse dire ok, che ci faccio con questo business, dovrebbe pensare a crescere gli utili. Siamo proprio, come dire, che brutto. Oggi usciamo, alla fine ci mettiamo la sciarpa rossa tutte e due, usciamo comunisti da sta chiacchierata. Tu ce l'hai la sciarpa rossa, l'ho vista prima.
Sì, sta qua. Beh, infatti, secondo me il comunismo non è una brutta idea, tipo, facciamo finta che una squadra vinca un trofeo, secondo me va condivisa anche con chi è arrivato secondo, no?
Esatto.
Sì. Beh, sì,
ai rigori, maledetti, ai rigori. Hanno rubato la partita! Ok.
Quindi sì, diciamo, vedo anche in chat, dicono sì, giustamente Encarta era su CD, Wikipedia su internet, ci sono 3.000 fattori, però il fatto che così tante persone si siano riunite per collaborare a un progetto senza nessun incentivo monetario è veramente incredibile per come veniva percepita la motivazione in passato, cioè perché prima veramente era, anche da un punto di vista economico, se uno studia macroeconomia, quello che ti dicono è gli esseri umani, diciamo a livello base, no? Almeno adesso forse già anche macroeconomia 1 cominciano a avere un po' più di nuance, però gli esseri umani agiscono per massimizzare il proprio profitto, no? Il modo in cui si approcciano alle transazioni.
Tu dici Wikipedia che profitto hanno.
Più passa il tempo, più ci rendiamo conto che ci sono 3.000 sfaccettature, quindi non è solo magari il profitto, ma diventa il proprio benessere anche al di là,
certo,
di quello monetario, no?
Certo.
Quindi sentirsi in pace con se stessi, sentirsi importanti, l'approvazione degli altri, ci sono 3.000 fattori ed è anche per
questo capitalismo dell'anima. Cioè tu vuoi massimizzare il tuo benessere, per cui ci sta che magari Wikipedia, che sembra essere qualcosa di anticapitalistico, però può essere inquadrato in un quadro, appunto, in uno scenario in cui il 99,9% del market cap è fatto da entità di un certo tipo, ma c'è una frangia di persone, o magari semplicemente chiunque ha dedicato l'1% del proprio tempo a aggiungere qualcosina su Wikipedia, e questo è il risultato del poco sforzo di tutti.
Del
comunque è grande, però se vedi il grand scheme of thing è una scorreggetta.
Sì, certo.
Beh, spero che aumenti questa fase. Però se Reddit va in quella direzione, io comincio con internet a aver problemi.
Bene, beh, diciamo che un problema ce lo potremmo togliere presto alla velocità con cui sta scendendo. Ovviamente stiamo esagerando, però ormai ospite fisso del tabellone Twitter è ora valutato un terzo di quello che Musk l'ha pagato. Quindi questa valutazione arriva da Fidelity, che ha una partecipazione nell'azienda di Musk.
Wow.
Sì, wow. Quindi vedi, l'altra volta parlavamo di Revolut, ci chiedevamo ma chi è che l'ha valutato, billion, perché e come mai. In questo caso questa valutazione è stata fatta da Fidelity, che se non sbaglio è anche una delle aziende, dicevano anche qui.
Fidelity che... sì, insomma, è tipo la Vanguard in America.
Sì, e ha aiutato a finanziare il prestito che Musk ha chiesto per acquisire Twitter. Quindi per loro chiaramente ha senso, perché poi possono andare da Musk e dirgli che succede qua, figlio mio?
Gli fanno una margin call, certo.
Le garanzie non ci sono. E quindi sì, a quanto pare adesso Twitter è valutata a 33% di quello che è stata pagata originariamente, che mette Twitter a una valutazione di 15 miliardi rispetto ai 44 che ha pagato Musk all'epoca.
Va bene, prendiamola con le pinze, anche se Fidelity è una roba grossa, prendiamola con le pinze questa informazione.
Sì,
sarebbe,
certo,
da vedere, quello... sarebbe da vedere la motivazione, c'è forse dati di revenue che non lo so. Che non,
sì, quelli, non sicuramente so le revenue basse di cui abbiamo discusso anche in passato hanno contribuito, l'andamento del mercato anche ha contribuito, però ecco, per esempio, mi chiedevo qual è il giorno in cui Musk ha fatto l'offerta... Era tipo ottobre del 2022, giusto? No, aprile.
Esatto, non me lo ricordo.
Aprile, 14 aprile 2022. Quindi è passato praticamente un anno. Se noi andiamo a vedere, per esempio, okay, prendiamo Alphabet adesso. Quindi Alphabet è partita a 113 nel giugno 2022 e adesso è tornata a quei livelli un po' di più dopo un sale e scendi importante. Un'altra azienda tech che magari non ha fatto questa risalita tipo Alphabet può essere,
prendi Apple o Amazon. Prendi Amazon,
sì, Amazon forse Nvidia, è una di quelle che è rimasta più,
prendi One Year,
ecco. Per esempio Amazon, facciamoci qui, Amazon aprile Aprile 2022 era il momento di picco, 166, adesso è 121, non ha perso un terzo, però ecco, a discolpa di Musk possiamo dire che molte aziende tech comunque una percentuale a doppia cifra l'hanno persa. Ecco. Poi sì, chiaramente ci sono altre che invece hanno fatto rally.
Se prendi un anno dipende, devi fare un po' di
Eh sì,
per un po' i timing devi fare.
Meta è cominciato a crollare prima, però in generale aprile 2022 è più o meno quando è scoppiata la bolla delle valuation tech, delle startup, quindi è stato timing pessimo da parte di Musk in generale,
Cazzo, sta tornando a 300. Wow.
ecco. Sì, mamma mia. Sta tornando ai livelli di prima, assurdo. Questo è stato iOS policy, privacy policy, sembrerebbe almeno. E poi sì, stanno tornando. Ma Marchetto non muore mai, come direbbe AOGPT. E tra l'altro, parlando di questo, ho visto un articolo che, diciamo, che forse potrai commentare meglio di me, che dice che l'S&P 500 ha guadagnato principalmente da 5 aziende. Quindi
Rispetto a qua, da dicembre 20,
fine dell'anno
quest'anno
scorso,
a year to date.
year to date.
Quindi top 5 aziende più 56%, tutto il resto è. Quindi S&P 500 è up 8,9%, ma le top 5 stanno su del 50%, che sono Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon e Nvidia. E quindi escluso queste, sarebbe su di solo 1,5%. Quindi senza queste top 5, l'S&P 500 sarebbe più o meno flat. Da
Sì.
inizio anno, ma si sa, questo qui non è una cosa strana, perché questo conferma il fatto che i ritorni sono skewed, quindi vuol dire che la distribuzione non è uniforme, non è neanche gaussiana. La distribuzione dei ritorni individual stock è come un po' biglietti da lotteria, la maggior parte suca e qualcuna va eccezionale. In
Sì,
questo
non so,
caso tech vanno a onde.
non è un po' top heavy, secondo te, come
Quello
distribuzione rispetto al normale?
c'è il fatto che poi quando sono le large cap a essere quelle che pescano diciamo il biglietto vincente, ovviamente sposta tutto. Sì, una delle critiche agli investimenti market cap weighted è che veramente c'è poca diversificazione, c'è troppe poche aziende che valgono troppo. Però questo è l'attuale è l'attuale situazione. Non so bene. Non riesco a estrarre grandi conclusioni. E
Ok, ti fa paura
non
come
c'è Google dentro.
non c'è? Mi sembra
Male, male, no.
Google.
Ho visto Apple, tutte le fang senza la G.
Ah,
Sì.
Google, Alphabet, Nvidia.
No, 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 è sopra, sopra. Cioè, l'elenco delle cinque che hanno fatto il botto
Ah,
sono
Alphabet,
Apple,
eccola.
Ah, no, c'è anche Alphabet. Ok,
Sì.
ok.
Poi dicevo, ti spaventa da investitore una cosa del genere e dire ok, cioè, dovesse andare male per queste aziende che
È
poi
come è
rischio.
successo, sì, sei guidato da questi. Sì, mi spaventa. E l'alternativa qual è? Essere, non lo so, più equal weight o quantomeno avere. Mai nascerà, potrebbe essere una. Stiamo cercando di anticipare cosa può accadere. Esistono già ETF equal weight, quindi che investono su un portfolio di aziende, tutte quante con la stessa percentuale nell'ETF, sono impossibili da mantenere perché vanno sempre ribilanciati, però potrebbero
Sì.
nascere cose del genere. E quindi uno dice: che faccio? Investo equal weight, quindi stessa quantità investo in Google e stessa quantità in aziendina appena lanciata in borsa. No, tu puoi fare, non so, 50% market cap weight e 50% equal weight, e quindi ridistribuisci. È un po' come fa il nostro amico Paolo Coletti, che quando compra ETF indiani, pakistani e così via. Ci sta,
Sì.
ammetto che sono un po' anch'io stupito del fatto che il mondo è 55% US e US è 80% le top 5 aziende.
Eh sì,
Non
diciamo
proprio
che
così, però.
si concentra in mano a poche aziende questo potere, poi diventa sempre più importante anche capire cosa c'è nella mente di questi magari imprenditori, no? Che ci sono dietro. Uno dovrebbe andare a a sentire quello che dicono, cosa ne pensano, cioè diventa un po', fa paura, dai.
Ah, sì, vuoi parlare di imprenditoria? Tommy, vuoi fare un'azienda? Vuoi fare? Ah, sai come un mio amico che si chiama Marcello? No, scusa, scusa, Tommy, non volevo.
Vabbè, dai,
Ah,
Gio, ok, dai, basta, basta,
no, dai,
tranquillo.
non lo faccio più, dai, non lo faccio più,
No,
non lo
no,
faccio
no,
più.
no, cioè basta con queste gag, cioè.
Ma non era Marcello Ascani, era un altro mio amico.
No, allora Giorgio, lo so, l'abbiamo scritto, abbiamo detto, ah, facciamo la gag in cui tu, io di nuovo faccio finta che sia
Che
Marcello
fanno?
Ascani. No, io dico,
Non la vuoi
basta con queste
fare?
gag preparate, ormai sentite, oggi ne abbiamo fatte già quattro, diamoci un taglio. Io capisco che Twitch funziona così, una serie di setup scadenti per schiacciare dei memi morti prima ancora di nascere, ok? Alla
Greve, sì.
ricerca dell'approvazione di... Vedi, sei alla ricerca e l'approvazione di un pubblico che poi si esprime in meme altrettanto morti. Cioè, è il ciclo della merda. Cioè, sono i versi gutturali, tribali, sopravvissuti a 2000 anni di evoluzione solo perché è la cosa meno dispendiosa per il nostro cervello, che è troppo impegnato a cercare di seguire noi, dare moccia al cervello in contemporanea, così che poi hanno qualche argomento in più da menzionare con i loro amici. Amici che
Basato,
poi
basato.
sono... Cioè, gli amici poi sono solo persone che sono accanto a noi, non sono persone con cui abbiamo una connessione. Quindi basato sto cazzo. Perché poi io me la prendo con il pubblico, ma quelli da biasimare più di tutti, quelli con cui incazzarci veramente siamo noi, siamo io e te. Noi abbiamo una piattaforma, abbiamo un terzo di orecchio di questi che fanno finta di sentirci, ok? Migliaia di persone comunque. Potremmo fare qualcosa. Invece siamo qua a fare le gheghine del cazzo. E perché? Perché alla fine anche noi, come tutti gli altri stronzi, cerchiamo approvazione.
Fattuale, fattuale.
Cerchiamo approvazione di chi vorremmo diventi nostro amico. Cerchiamo di avere più amici, così che persone che vorremmo avere amici sono più... probabilmente verranno da noi di più. E chi sono questi? Sono altri influencer. Altri influencer, abbiamo questo fuoco che ci arde dentro dai tempi delle scuole medie, della scuola media Bremante. Quando non potevo giocare a Call of Duty Modern Warfare 2 con Gianmarco Tocco, perché non avevo l'Xbox. E allora vorrei esserlo io oggi, Blur. Ma non posso, anche se Call of Duty mi fa cagare.
Blur,
Deve piacermi,
mio
perché
padre,
piacere a persone che vengono ammirate è quello che voglio essere anch'io. Devo farmi vedere, devo farmi riconoscere. E come facciamo a farci riconoscere? Come facciamo a spiccare in mezzo ai nostri simili come dei pavoni? Dobbiamo mettere su questi momenti di gag, che poi vengono clippati dai freebooter tipo ti ho scammato o in quel di Twitch o chi che sia, praticamente l'equivalente povero di Harvey Weinstein, ok? E sono loro che ci permettono di essere visti dai nostri colleghi. Tutto questo jet set del cazzo milanese. Alla ricerca di un sogno che porta poi a cosa? Alla stabilità lavorativa di un dipendente di Meta mentre licenzia 30.000 persone e allo stesso tempo la paga di seppia che fa lo schiavo sul set degli Occhi del Cuore, perché ci vuole passione. Ma passione sto cazzo, passione.
sì, che
Concludi
va.
la trasmissione, va?